potremmo chiamare questa domenica così: Dio non ci vuole legalisti, ma innamorati. Spiego. Innanzitutto non voglio entrare in merito al Vangelo molto lungo, molto complesso, che meriterebbe spiegazioni di qualche ora nelle catechesi, per cui darò solo degli spunti di riflessione in modo da illuminare quanto Gesù ci dice rinnovando la legge. Il tema di oggi è un tema difficile, dibattuto anche in filosofia. Cercherò di essere chiaro. Il tema è il rapporto tra legge e libertà. Chi non conosce la legge? Diceva già Cicerone, prima di Cristo, legibus servi sumus, ut liberi esse possimus. Noi siamo servi della legge per poter essere liberi. Quindi la legge è fonte di libertà. Dante poi canta nella Divina Commedia: lo maggiordon che Dio fesse creando fu dell'uomo la libertade. E Dante ancora, Catone: libertà può cercando che si cara, come sa chi per lei vita rifiuta. Amici, la legge e libertà sono le due guide per la vita dell'uomo. Molto spesso entrano in conflitto, come accade. Non è così, non dovrebbe essere così. Immaginate un mondo senza leggi, senza leggi stradali, ci ammasseremo per le strade. Immaginate un mondo senza leggi fisiche per il nostro corpo, il nostro organismo, ci ammasseremmo coi veleni. La legge è necessaria per poter dare una direzione al nostro corpo, al nostro pensiero e alla nostra vita. Ma che dice la Bibbia sulla libertà? Dio ha creato l'uomo libero, per fortuna. Guardate che spesso la gente mi chiede: ma perché non ci ha fatto Bucciotti il Padre Eterno? Noi, di fronte a questo disastro che spesso vediamo, di una libertà mal usata che si chiama libertinismo, la gente dice: ma perché ci ha dato la libertà? Ma non poteva costringerci a seguire una certa strada come pupazzetti? No, no. Il Signore ha scelto la via più difficile, consegnandoci alla nostra responsabilità tutto, perfino l'universo. Capito? Ha messo nelle nostre mani tutto, la vita e la morte, l'intreccio delle cause seconde, la vita del pianeta, la vita delle coscienze, la vita delle relazioni umane. Ecco perché Dante dice lo maggior don che Dio fesse creando. La libertà, amici, è il dono più importante della vita, dopo la fede, si intende. Ma non è difficile, anche se lo è, conquistare la libertà. Io ho rischiato la pelle nel 1948 per dare all'Italia la libertà contro il comunismo di quel tempo di baffone. Io quindicenne andavo la notte, sotto la minaccia dei comunisti, minacce sul serio, 48, ero un ragazzino, per dare all'Italia, dopo il fascismo, la libertà. Io venivo da un periodo di elementari dove eravamo costretti a salutare, a dire viva, 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 eccetera, eccetera. E tutti buoni zitti, inchiodato sul palmetto, veglia mobile della luna, la guerra della Cirenaica, ancora c'ho tutta in testa, i bollettini di guerra, c'ho tutto qui dentro ancora, io ero un bambino, ce l'ho qui dentro ancora, bollettino 450, i nostri, tutte bugie, tutte bugie, tutte bugie. Amici, e siccome io ricordo il mio papà, pensate, per sentire la radio libera di Londra, disturbata da Mussolini, mi metteva sulle scale di casa, cicocco, ascolta, io adesso vado a sentire con l'orecchio così zitto zitto Radio Londra, per sentire se è vero quello che ci raccontano, che non è vero quello che succedeva in Libia, in Cirenaica, no? A Tobruk, a Bengasi, a Tripoli, no? Lui dice: sta attento, se viene qualcuno, fai un segnale perché ci arrestano tutti. Io queste cose le ho vissute. Immaginate, a 14 anni si aspirava alla libertà di pensiero, di movimento, ma scherzate, e ho rischiato la pelle. Ah, per questa teletta di oggi. Mario Grecchi, non l'ho conosciuto di persona, ma ho conosciuto la mamma, la sorella, i parenti. Queste mie mani hanno toccato il sangue di quel ragazzo. Ecco perché oggi ve ne parlo con calore. Ho toccato quel crocifisso bagnato di sangue, dal sangue di Mario mucidato al frontone, al poligono di tiro. Quel crocifisso spezzato dal mitra dei tedeschi, insanguinato, che consegnammo alla mamma. Io l'ho toccato quel crocifisso, ancora provo emozione. Immaginate se posso parlare di libertà. Io, che ho bambino, ragazzino, come aspiravo alla libertà dopo questi episodi che ho vissuto sulla mia carne. Ecco perché la libertà è un dono meraviglioso. Ma se è difficile vivere, cercare la libertà e conquistarla, è ancor più difficile vivere la libertà. Amici, che dice la Bibbia? Dio ci ha creati liberi. Ci diede una legge per esercitare la nostra libertà. Non perché l'uomo potesse non obbedire, ma perché potesse obbedire liberamente. L'uomo invece usa la libertà, molto spesso lo vedete, rifiutando la legge. E da quel momento legge e libertà sono diventati in conflitto, sono due pietre d'inciampo, due occasioni di peccato, anziché due ali per volare in alto verso Dio. Quante volte sentiamo nella nostra carne il conflitto fra bene e male? E anche noi spesso, come San Paolo, gridiamo: chi mi libererà da questo corpo di morte? Solo il Signore ci dice ci libera. Amici, Gesù è venuto per conciliare le due cose, legge e libertà. Lui ci ha detto, no, l'avete sentito, non sono venuto per abolire la legge, ma per portarla a compimento, per completarla. Gesù completa la legge portandola ad esigenze molto più radicali. Non fa ribassi e sconti, ma eleva le richieste. Avete sentito? Avete sentito che fu detto da Dio a Mosè? Non. Io vi dico, non uccidere. Non solo non devi uccidere, ma non devi neppure uccidere con le parole. Ogni parola è un macigno. Non dire stupido, pazzo, non capisci. Sarai condannato. Vedete? Gesù eleva il tiro. Non è l'atto che costituisce peccato, anche il pensiero. Cioè, la legge la eleva alla sua profonda interiorità. Non più una legge dall'esterno, ma dall'interno, del scritta sul nostro cuore. Ratzinger scriveva: la legge morale che è scritta sulla carne della tua coscienza. Bella questa espressione, la carne della tua coscienza. Avete sentito ancora? Non commettere adulterio. Non entro perché ci vorrebbe da spiegare tante cose. Quanto siamo lontani oggi, il modo di vivere, di concepire la vita, di rispettare la donna o non rispettarla, e l'uomo. Ma guardatevi intorno, è un porcile! E Gesù dice: chiunque guarda una donna per concupirla ha già commesso adulterio con lei nel suo cuore. E dice: buonasera allora. Eh sì. E la espone all'adulterio, il matrimonio indissolubile. Se tu ripudi la donna e chi sposa la ripudiata commette adulterio, non va dentro. Guardatevi intorno, perché succede oggi, quanto siamo lontani. Non giurare, non solo il falso, sarebbe uno spergiuro, ma neppure mai per un capello, per Gerusalemme, perché tu non sei padrone di niente. E Gesù ci dà, ecco, elevandola, sia il tuo parlare. Non affidarti a questi mezzucci. Tu devi essere così credibile che quando parli gli altri devono crederti. Come? Sì, no, no. Ecco Gesù cosa ha fatto, amici. Gesù ha detto: non venga ad abolire la legge, ma una legge non imposta dal di fuori. Pensate che i rabbini avevano 613 precetti. Per osservarli ci voleva una sera al secchio. Gesù non dà i precetti, di 613 ce ne dà uno solo: ama. Che bello, ama. E quando vis fac, dice Sant'Agostino, ama e fa ciò che vuoi, la legge dell'amore. Ma Gesù non viene manco a toglierci la libertà, perché dov'è lo spirito del Signore, lì c'è la libertà. Guardate, il cristianesimo non ci impone niente. Anche ieri sera dice: ah, io non mi faccio cristiano. Il cristianesimo ci proibisce tutto. Non ti proibisce niente, niente, se no ciò che è male per te. Ma scusa, ma il tuo medico che ti proibisce di mangiare per mesi interi i fritti perché ammazzi il fegato, ti proibisce di bere oltremodo perché ammazzi il fegato, ti proibisce di prendere la droga, ti proibisce di fumare perché ammazzi i polmoni, cioè ti proibisce tutto il medico? No, ti proibisce ciò che è tuo male, ma ti dirà ciò che è il tuo bene. Cristo non ci proibisce niente di ciò che è bello, di ciò che vale per te, ciò che ti eleva, che è la tua gioia. Nulla, nulla. Ti dice: sta attento, questa cosa ti ammazza, ti uccide, non ti rende felice. Questa non è una proibizione, è un'esaltazione della vita. Gesù è venuto: se vuoi, chi vuole, bello il passo dell'Apocalisse. Io sto alla porta e busso. Se qualcuno mi apre, entrerò e cederò con lui. Ma se tu non mi apri, io resto alla porta. Cristo non entra. È molto educato, eh? La libertà. La Madonna c'ha una frase bellissima a Medjugorje. Ha detto: io mi inchino davanti alla vostra libertà. La Madonna si inchina. Cioè non ci dice niente, non ci forza. Se vuoi, io ti invito. Il cristianesimo è un invito. Ma soprattutto, amici, Gesù che cosa ha portato di nuovo in questo conflitto fra legge e libertà? Ha portato se stesso. Egli si è fatto sacramento di riconciliazione tra la volontà di Dio, che è la legge, e la libertà dell'uomo. In lui giustizia e pace veramente si sono baciati. E queste due forze in Cristo hanno riacquistato la possibilità di tornare a riunirsi e a incanalarsi verso il bene, verso Dio. Vedete, Gesù tante volte nel Vangelo ha detto: quello che piace al Padre io faccio sempre. Uno, due. Io sono venuto sempre a fare la volontà del Padre mio che è nei cieli. Ecco, l'osservanza della legge. Gesù è colui che in se stesso attua la suprema realizzazione della volontà di Dio, ma anche la suprema attuazione della libertà umana. Dice Gesù: nessuno mi toglie la vita, sono io che la do spontaneamente. Gesù ha obbedito liberamente al Signore, al Padre. Guardate che non è che il Padre l'ha costretto a morire in croce. Gesù ha detto: vado io, eccomi Padre. La libertà nella legge, la libertà. Gesù è l'insegna della libertà massima, è la nostra libertà. È stato scritto: Cristo è l'uomo libero che a Pasqua contagia gli altri con la sua libertà. Egli così ha tracciato per noi una via sulla quale possiamo seguirlo mediante la imitazione. Ma Gesù ha detto anche altre cose: io sono la via, io sono il viatico, io sono il cibo. Vedete, Gesù non ha sostituito la legge con la grazia, no, la legge rimane, ma ci ha dato la forza, la grazia, per poter vivere liberamente nella legge. Vedete, noi dobbiamo operare un passaggio molto bello, un passaggio dalla religione, che è la religione, l'osservanza dei precetti, alla figliolanza di Dio. Il figlio non obbedisce. Guardate il fratello maggiore della parabola del figlio il prodigo. Ecco l'esempio. Il legalista: padre, io ti ho sempre osservato, non ho mai mancato di rispetto, tutte le leggi della famiglia sono state il mio oggetto preferito, io non ti ho mai disobbedito e tu non mi hai dato neppure un capretto da consumare con i miei amici. Ma sto ragazzo veramente era un uomo di legge? No. Quando sto ragazzo si mette fuori le porte e dice: che ha tutto sto pasticcio, sto rumore che sento in casa mia? Tuo fratello è tornato. Si rabbuia in viso, schizofrenico, questo tuo figlio che è tornato. Sentite con che disprezzo. A questo che ha consumato tutto, il bene, il patrimonio con le prostitute, lo accogli con la musica, con le danze. Io, sempre obbediente, cacciato fuori. Non ci guarda che ti ha cacciato nessuno. Ma figlio mio, tu devi partecipare alla gioia che il fratello è tornato. Guardate sto ragazzo, era un legalista, ma non ha fatto il passaggio dalla legge all'amore. Non ha capito niente di cos'è un rapporto di amore con un fratello del proprio sangue e con il suo papà. Tu devi amare tuo fratello che è tornato dal male, sordo come la staccia, non capiva. Dice, ma io ho obbedito alle leggi, ma non serve. Amici, non serve obbedire alle leggi per essere schiavi. La legge deve essere fonte di libertà, fonte di amore. Se il punto di incontro fra legge e libertà non è l'amore, non serve a niente. Siamo dei puri legalisti. Noi dobbiamo operare, amici, un passaggio dalla regola ABCDE alla tenerezza. Dobbiamo operare il passaggio dal dovere alla gratitudine. Dobbiamo passare dalla legge all'amore. Se noi non operiamo questo passaggio, noi rimarremo in conflitto sempre fra libertà e legge. È l'amore che ti fa superare la legge, che ti fa incarnare la legge. Amici, permettetemi un'ultima riflessione. Io amo sempre mettere sotto la parola di Dio il linguaggio dei filosofi, degli scrittori, degli umani. Sono andato a rileggere, guardate che roba, fogliettino. Ma sapevo dove l'avevo, ancora capisco, L'ho ritrovato, ma sentite che bellezza, uno spettacolo. Oh, chi è questo signore di cui voglio parlare? È un grande scrittore che i nostri ragazzi, filosofo, che studia una scuola del 1600-700. Si chiama il Montesquieu. Ha scritto un libro famosissimo, L'esprit de l'humain, lo spirito delle leggi. Sentite che meraviglia, ma sentite che meraviglia. Dice, la libertà, spiego io, non consiste fra scegliere il bene e il male, no, no. Io non sono libero di darti un pugno in faccia, cioè, ma te lo posso dare? Sì, sei libero fisicamente ma non moralmente. Darti un pugno non è da uomo libero. Io voglio prendere tutta la droga possibile, lo posso fare? Fallo, ma diventi schiavo. Io voglio bere alcol a 80 gradi, quanto me ne pare, sì, ma te freghi il fegato e t'ammazzi. Io sono un ludomane, un dipendente dal gioco. Gioca pure tutto il tuo stipendio, fallo, ma non ti conviene, diventi schiavo. Capite allora com'è importante? La libertà non sta nel scegliere fra bene e male. Ma la libertà, sentite che dice Montesquieu, non è come quei ragazzi che in una scuola nostra, a 18 anni, mentre la professoressa stava parlando con una mamma, stavano a pugni giù in fondo alla stanza, all'aula. La maestra, la professoressa si ferma, che fate? Facciamo il comodo nostro, ci abbiamo 18 anni. Ah, che bel concetto di libertà. Ci abbiamo 18 anni, facciamo quel che ci pare. Capito? Fatti che accadono nelle nostre scuole. Ho 18 anni, faccio il comodo mio. La mia mamma mi avrebbe detto, fuori di stivali, finché sei in casa mia, ti comando io. Va a casa tua e fa quel che ti pare, anche se hai 18 anni o 20 anni. Amici, capito? Ci abbiamo 18 anni, professoressa, facciamo quel che ci pare. Come? A casa tua, ma non in una pubblica scuola. Ecco, il concetto sbagliato. Sentite Montesquieu cosa dice. La libertà non consiste nel fare ciò che si vuole, ma di poter fare ciò che si deve volere. Quindi la scelta non è fra bene e male, ma all'interno del bene, dove sta la libertà? Sta nello scegliere il massimo per realizzarci nel modo migliore possibile. Montesquieu, sentite che parole, appuntate queste cose, ditele ai vostri figli. L'ha detto il Papa Padre Eterno, un uomo, un pensatore, manco cristiano. Dice, la libertà non è assenza di norme, di principi, di mete, non è indifferenza a critica e libertinismo, essa invece è una scelta convinta e coerente per ciò che si deve volere. E questo bene da volere si compie non per obbligo esterno, ma per un imperativo categorico morale interiore e profondo. Capito cos'è la libertà? E dice, ma se la vera libertà è questa, è ovvio che diventa necessaria una rigorosa educazione per saper praticare la libertà. Essa non è un contenitore vuoto, ma un disegno da compiere, un impegno severo e pur gioioso da attuare. Paolo VI dice, cos'è la libertà? Chi è l'uomo veramente libero? Il santo. È colui che sta al di sopra di tutto, liberandosi da tutte le costrizioni per poter, quindi abbiamo una libertà da costrizioni per poter attuare un progetto. Dice Paolo VI, l'uomo libero chi è? È colui che è capace di donarsi totalmente. Educare alla libertà significa perciò educare all'amore. Belle. Ve le lascio come perle per la vostra riflessione. Ve lo ripeto, sono troppo belle. Lo ritrovate con una gioia immensa. Dice, chi è libero? Risposta semplice. Libero veramente è colui che è capace di donarsi totalmente. Per cui educare alla libertà significa educare all'amore. Se tu non ami, sei schiavo. Bello. Sei uno che ama, sei massimamente libero. Sei uno che non ama, sei schiavo di tutto. Buona domenica.